scorsa settimana abbiamo dato inizio a questo percorso di studio cominciando a celebrare il tradizionale ripetitivo rituale della partenza, del quale dobbiamo compiere ancora alcuni atti, perché questa esperienza didattica ha, metaforicamente parlando, le caratteristiche di un viaggio, no? E non c'è viaggio che non inizi con la partenza. A proposito di viaggi, immagino che durante le vacanze abbiate fatto uno o più viaggi, affrontando anche di conseguenza la partenza dell'andata e quella del ritorno. E nella biblioteca itinerante ci sono già dei testi, perché qualcuno ha già scritto sui viaggi del... c'è una tradizione, quindi poi chi vuole leggere, la biblioteca itinerante è qui. Per scrivere basta prendere un foglio di carta e con la penna, con il lapis o con il computer scrivere a proprio piacimento. Guardate sul punto 1 del repertorio, no, che avete in mano. Questo percorso di studio ha, metaforicamente parlando, le caratteristiche di un viaggio. E come sapete, dal punto di vista filologico, la lingua greca, che è una lingua seria perché mira ad essere significativa, espressiva, indicativa, efficace, eloquente, puntualizza e distingue il viaggio di andata, che in greco si chiama poreia, e quello di ritorno, che in greco si chiama nostos, cioè utilizzando due termini diversi, perché una cosa è partire per andare, altra cosa è partire per tornare. E un viaggio tipico di andata, poreia, è il viaggio virgiliano di Enea, che avete presente, hanno studiato, no? È un viaggio senza ritorno, no? Si parte per non tornare. E il ritornare, invece, il nostos, è il più importante dei nostoi, il nostoi, il genere letterario, poemi sui viaggi di ritorno ne sono stati scritti molti. Quello più importante è l'Odissea, è il viaggio, è l'omerico viaggio di Ulisse, che è un viaggio di ritorno, e quindi rappresentano due situazioni differenti. Quindi voi avete fatto un viaggio, più di uno quest'estate, verso dove? Con quale motivazione avete viaggiato? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è utile puntualizzare. Beh, io quest'anno ho fatto due viaggi molto, molto particolari, di una valenza rituale direi straordinaria, no? Il primo viaggio di ritorno da Principina quest'anno a Firenze è stato io dietro a una autoambulanza, non era mai successo in questi anni, e poi ci sono stati altri viaggi brevi dietro ad un'autoambulanza, e poi il 28 di settembre ho fatto un viaggio rituale, no? Su un'automobile molto speciale, insieme a mia madre, che stava molto comoda in quel momento lì, credo, e insieme ad un giovane autista, il quale svolgeva molto bene la sua professione, mi faceva anche un po' sorridere, però no, il momento rituale era un momento importante. Questo è il mio compito, le mie quattro righe in proposito le ho già scritte, scrivete anche voi dei vostri viaggi, spero che siano stati meno rituali e più significativi da un punto di vista della prospettiva di vita. Ora, il percorso di studio, il viaggio virtuale che ci accingiamo a compiere, è suddiviso in itinerari settimanali. Ogni itinerario, quindi ogni lezione, ha la forma di un ragionamento progressivo. Ed è bene domandarsi ancora una volta che significato ha questa affermazione, che cos'è un ragionamento progressivo. Le persone trovano spesso delle difficoltà a seguire un ragionamento progressivo. È tutto il contrario del linguaggio televisivo, quindi, che invece è un tipo di linguaggio frammentario e fortemente persuasivo in ogni frammento, e quindi da un certo punto di vista molto efficace. Da un altro punto di vista le studiose e gli studiosi dicono che invece è fortemente diseducativo. E quindi il ragionamento progressivo è un dispositivo virtuoso, cioè il meccanismo specifico proprio dei percorsi di natura intellettuale, come leggere un libro, seguire un discorso articolato, osservare un'opera d'arte, trovare la soluzione di un problema, costruire un proprio catalogo di conoscenze, scrivere frammenti della propria autobiografia. Ecco, per favorire la propria attività intellettuale è necessario che la persona impari a ragionare ordinatamente, a riflettere in profondità, ad esprimersi con chiarezza e, come ben sapete, soffrire di analfabetismo oggi non significa tanto non essere in grado di leggere e scrivere, condizione nella quale si trovano tuttavia circa 2.300.000 cittadini italiani, quindi adulti, nella fascia attiva della popolazione, quindi è una situazione precaria da questo punto di vista, e 22 milioni di persone dovrebbero rientrare in formazione subito, perché essere analfabeti oggi significa non essere competenti nella gestione di queste tre importanti azioni intellettuali, cioè ragionare, riflettere ed esprimersi. E questa incompetenza, secondo la ricerca Eurostat del 2009 sull'analfabetismo negli Stati dell'Unione, riguarda l'81% della popolazione italiana nella fascia dai 18 ai 65 anni. Ora, questo percorso didattico, il nostro viaggio di studio del quale stiamo ancora celebrando il rituale della partenza, ci propone di esercitarci a selezionare le parole chiave, a catalogare le idee cardine, a controllare consapevolmente il flusso dei nostri pensieri, perché è attraverso questa dialettica che procede un ragionamento progressivo. Quindi i passi virtuali con cui ci muoviamo nel nostro allegorico viaggio intellettuale si identificano con i segmenti di un ragionamento progressivo, e di conseguenza i nostri itinerari, le lezioni, devono svolgersi secondo questa dinamica, cioè in modo pertinente a questo andamento. Guardate sul punto 2 del repertorio. Ogni lezione proposta, quindi, nell'ambito dell'alfabetizzazione funzionale e culturale, deve svolgersi secondo la dinamica del ragionamento progressivo, che corrisponde al metaforico susseguirsi dei passi di un percorso da compiere. Ogni lezione si configura quindi come un itinerario didattico che ricalca l'attività del nostro intelletto, e l'intelletto corrisponde alla capacità di comprendere, cioè una facoltà mediante la quale si sviluppa il processo dell'apprendimento, un procedimento che, come ben sapete, si concretizza facendo entrare in attività le sei principali azioni, che si chiamano le azioni cognitive, attraverso le quali si impara, perché si impara soprattutto attraverso sei azioni, che sono conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Le sapete a memoria? Forse è bene che le sappiate a memoria, perché bisogna bene, quando si fa quando facciamo una torta sappiamo bene, Giovanna qui davanti a me che è molto esperta, sappiamo bene quali azioni mettere in atto, no? E quando si apprende dobbiamo sapere quali azioni mettiamo in atto, e la scuola deve servire per questo. Ha prima di tutto un obiettivo formale, quello di insegnare ad imparare, ad apprendere. in ogni itinerario che di settimana in settimana percorreremo, quindi faremo in modo di attivare la dinamica delle azioni cognitive attraverso le quali si sviluppa l'apprendimento, cercando di governare la loro potenzialità, tenendo conto che la scansione delle azioni dell'apprendimento, guardate, non ha un andamento regolare, cioè non è che prima si conosce, poi si capisce, poi ci si applica, poi si analizza, poi si sintetizza e poi si valuta, ma le sei principali azioni cognitive, accompagnate da altre 40 azioni secondarie, che via via citeremo strada facendo quando sarà il momento, interagiscono simultaneamente nella nostra mente e si accavallano, cioè, quindi noi dobbiamo essere il più possibile consapevoli del funzionamento di questo meccanismo straordinario che è l'imparare. E l'obiettivo fondamentale per cui è utile frequentare la scuola è quello di imparare ad imparare, è quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva in modo da poter poi studiare quello che a noi piace di più. E la scuola, più che ad imparare cose, serve ad imparare come si imparano le cose. Cioè, la scuola opera per far acquisire alla persona la competenza di investire in intelligenza. Ora, quindi, concretamente, lo abbiamo già detto la scorsa settimana e tante volte, in questi 30 anni, 30, 32 volte, ma è bene ripeterlo perché ripetita iuvant, no? Il ripetere le cose nell'ambito dell'investimento in intelligenza giova all'apprendimento, che deve distinguersi dall'addestramento e dall'ammaestramento. E quindi concretamente nel corso di ogni tappa noi ci eserciteremo a conoscere le parole chiave più rappresentative, una o due, del repertorio, perché conoscere il senso delle parole chiave della storia del pensiero umano, come ben sapete, giova all'investimento in intelligenza. Ci eserciteremo a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia dell'umanità e presenti nei repertori delle nostre tappe, perché, come ben sapete, capire le idee cardine della storia e del pensiero umano giova all'investimento di intelligenza. Poi ci eserciteremo ad applicare e ad applicarci, e questa azione nell'ambito del nostro percorso corrisponde alla lettura e alla scrittura. Il nostro è un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, e quindi significa leggere e scrivere per noi applicarci, due attività, come ben sapete, fortemente trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Solo il 14% degli italiani e degli italiani adulti si dedica a scrivere e a leggere costantemente. Per giunta, quelli che scrivono, il 7% sono addetti ai lavori, e l'altro 7% sono grafomani, e quindi scrivono molto per vincere il premio Nobel. E poi ci siamo noi che andiamo a scrivere 4 righe al giorno, perché questo fa bene alla salute. Bisogna prendere la buona abitudine, e lo dice un autorevole personaggio che fa bene alla salute, ascoltate, bisogna prendere la buona abitudine di applicarci nella lettura e nella scrittura almeno per 10 minuti al giorno. Infatti questo è un obiettivo che la scuola ha, prendere la buona abitudine di leggere 10 minuti al giorno, utilizzando per guida la trama del repertorio proposto. E sapete che scrive Rita Levi Montalcini, e che è andato il premio Nobel apposta, scrive: la lettura di almeno 4 pagine giornaliere di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Ora, avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo, appunto, che si intitola Repertorio e Trama. che è lo strumento che ci consente in questo momento, state facendo questo esercizio, no? Di orientarci meglio sul nostro cammino, cioè per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per favorire l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi, della valutazione. Noi riceveremo circa 350 pagine di repertorio e trama. Quindi questo materiale viene stampato presso la scuola Francesco Redi, presso questa scuola, alla quale noi dobbiamo versare un contributo, perché hanno quasi finito la carta già. E c'è una produzione di circa lo scorso anno 90.000 pagine, quindi è un contributo quindi necessario per la carta, per il toner, per la manutenzione delle fotocopiatrici. Guardate, però è un contributo volontario. Come sono volontari tutti i contributi, qualche spicciolo legati alle spese di produzione di questa impresa e soprattutto alle azioni di solidarietà che dobbiamo e vogliamo mettere in atto, perché con i nostri spiccioli abbiamo poi lo scorso anno finanziato il cuore si scioglie della COP, finanziato l'AISLA, e altre piccole attività. Quindi guardate, qui c'è un contenitore che proviene direttamente dalla Banca d'Italia. E poi dopo, ecco, il contributo se lo vogliamo, l'abbiamo monetizzato precisamente con la segretaria di 12 euro, che quest'anno comprende anche l'assicurazione, che noi gli altri anni già c'era un'assicurazione, ma vogliamo essere, e quindi poi è un contributo volontario ma è necessario, perché evidentemente c'è già da comprare la carta, c'è già da comprare il toner, e quindi poi c'è un altro strumento sofisticato, se qui volete mettere poi qualche spicciolo, che siano spiccioli, perché con poco si riesce sempre a fare molto. Funziona come il leggere multum, 4 pagine al giorno, vogliono dire leggere multum, che vuol dire leggere poco e costantemente con grande attenzione, ma alla fine dell'anno fanno, sempre usando il latino, leggere multa, cioè leggere molte pagine, perché 4 pagine al giorno sono 2000 pagine. Quello che dicono di avere letto gli intellettuali che stanno sempre in televisione a blaterare sull'ultimo libro che hanno scritto, e io dubito che abbiano letto 2000 pagine durante l'anno. Ora, ma sono malattioso, la buona abitudine ad applicarci intellettualmente, cioè a leggere e a scrivere per 10 minuti al giorno, leggere multum e scrivere multum, dove il termine latino multum, lo ripeto, significa leggere e scrivere poco ma quotidianamente e con la massima attenzione. È scritto questo termine nello statuto della Facoltà delle Arti di Parigi, scritto nel 1247. C'era anche Tommaso d'Aquino che continua ad accompagnarci in questo viaggio. Favorisce quindi la buona abitudine ad applicarci intellettualmente un investimento in intelligenza che ha una ricaduta positiva sul nostro benessere e su quello della società in cui viviamo. Noi aspiriamo, noi per fortuna viviamo già nella società del benessere, scritto tutto attaccato, ma spesso non siamo soddisfatti, perché dobbiamo puntare invece alla società del ben trattino essere, che ha un significato qualitativo molto più profondo che gli scolastici, personaggi che abbiamo incontrato nello scorso viaggio, negli scorsi anni, che rincontreremo anche quest'anno, hanno ben messo in evidenza. e noi ci eserciteremo ad analizzare, e guardate, analizzare significa riflettere per mettere in ordine i pensieri che affiorano nella nostra mente attraverso la trama proposta dal repertorio. E saper corteggiare i nostri pensieri, scrive Denis Diderot nel dialogo intitolato Il nipote di Rameau, scritto nel 1761, ne abbiamo letto qualche pagina in vicina di anni fa, credo. Giova l'investimento in intelligenza. Analizzare per noi vuol dire fare il catalogo dei pensieri che fluiscono in continuazione nella nostra mente. Ci eserciteremo a sintetizzare. Sintetizzare significa mettere per iscritto un nostro pensiero. Cioè scrivere 4 righe al giorno per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere, per interpretare, per argomentare. Questi sono i motivi per cui si scrive, sono questi. Ebbene, giova all'investimento in intelligenza, come ci ha suggerito Rita Levi Montalcini. Infine, dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E questo dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito, che, sebbene facoltativo, la scuola propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuno di voi ad utilizzare il fascicolo del repertorio e trama in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore al giorno, nel corso della settimana, nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Utilizzatelo come meglio credete. Non è la lezione che vi deve entrare in testa. È la vostra mente che deve entrare dentro la lezione e spezzettarla come vuole. Il materiale riguardante tutta l'attività didattica messo in atto in questo percorso lo si trova contenuto su 2 siti, che sono www.inantibagno.it e www.scuolaantibagno.net. Sui siti potete leggere e anche scaricare il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa, la Menti si occupa di questa, e Lorenzo di supporto in questa virtuosa operazione, e c'è inoltre, mi dicono, una pagina Facebook intitolata A scuola con Giuseppe, che non so chi pensi, ma questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, utilizzateli come meglio credete. C'è un certo numero di persone che segue questa esperienza didattica sulla rete, c'è un gruppetto in Australia, che immagino sia diventato un gruppone, non lo so, c'è un po' di persone negli Stati Uniti che seguono questa esperienza, e in giro per l'Italia. E ora, nel corso del nostro viaggio visiteremo un certo numero di paesaggi intellettuali ricchi di forme e di contenuti, e avremo a che fare con molte nozioni. Guardate, numereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti, rifletteremo su molti temi. Ma guardate, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 70% va disperso. E quindi nessuno si deve preoccupare di questo. Dice, ma non mi ricordo, è fisiologico questo fatto, va disperso. E solo all'incirca il 30%, cioè per tutta una serie di cause soggettive ed oggettive, no? Rimane in modo frammentario nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma è già una buona acquisizione. E questo perché, come ben sapete, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni. Le nozioni sono importanti e dobbiamo ritenerne un certo numero. I contenuti sono dei mezzi importanti, li dobbiamo utilizzare come veicoli, ci mancherebbe, no? Ma l'obiettivo dell'apprendimento, l'obiettivo principale, consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, perché il compito della scuola, come ci ricorda Monsieur Michel de Montaigne nei suoi saggi, 1580-1588 sono le due prime edizioni, consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. Oggi purtroppo abbiamo una testa ben piena, sentiamo una musichetta e ci viene in mente un prodotto senza che noi l'abbiamo scelto che quella musichetta vada a riempire la nostra mente. Perché? Ebbene, perché ahimè il procedimento è quello. E l'azione dell'apprendimento riguarda la qualità, quindi, piuttosto che la quantità. E se non si ha una testa ben fatta, cioè se non si è capaci di trasformare in conoscenza l'eccesso di informazioni cui siamo sottoposti e sottoposti, ebbene, l'ipertrofia tecnologica non può che produrre gravi danni all'apparato cognitivo se non la governiamo. Dobbiamo imparare a governarla. E questa affermazione, favorire la formazione di una testa ben fatta, che conoscete a memoria, ha la funzione di una bussola che serve per non farci perdere l'orientamento nel corso dei nostri viaggi di studio. E adesso, consapevoli di questa affermazione, anche se la celebrazione del tradizionale e ripetitivo rituale della partenza, come tutti i rituali sono ripetitivi, non si è ancora conclusa, cominciamo a prendere lentamente il passo sul territorio che dobbiamo attraversare. Sappiamo che ci troviamo di fronte, come abbiamo constatato la scorsa settimana, ad una grande foresta, no? Che si è allegoricamente materializzata, spero che ve ne siate immaginata, ve immaginatevela, la scorsa settimana con la lettura di un romanzo intero che abbiamo letto, L'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet. Questa foresta è venuta fuori anche con la complicità di Tommaso d'Aquino, che ancora ci accompagna. Quindi il nostro cammino inizia a procedere virtualmente e in senso letterario su un sentiero che si inoltra nel bosco. Se siamo davanti a una foresta, e dobbiamo entrare dentro a questa foresta e attraversarla. Guardate, noi cavalchiamo una metafora, ma è reale il fatto che nella seconda metà del XIII secolo, metà del 1200, era possibile andare dal mare del nord allo stretto di Messina e anche oltre senza mai uscire dalla foresta. E è molto significativo. Per noi, come ben sapete, l'atto del camminare si identifica con la didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso. E quindi corrisponde alla lettura delle pagine di un libro. E visto che il nostro punto di partenza si trova virtualmente davanti ad una foresta nella quale ci dobbiamo inoltrare, non potevamo non incappare in un romanzo breve che è intitolato Il sentiero nel bosco, appunto, eccolo qua. E la scelta di quest'opera, già dal titolo, ci fa avvicinare ai temi contenuti nel primo paesaggio intellettuale al quale prossimamente ci troveremo di fronte. Guardate, noi ci stiamo muovendo per andare verso Oxford, sapete approssimativamente dov'è Oxford, non lo dico per me, che poi ho bisogno sempre della carta geografica per orientarmi, ma andiamo verso Oxford. Ma vogliamo anche dare un carattere di leggerezza al nostro procedere. L'autore del romanzo intitolato Il sentiero nel bosco è un personaggio che noi conosciamo perché più volte lo abbiamo incontrato, ma è uno scrittore importante, si chiama Adalbert Pfister, e lo abbiamo incontrato nel corso dei nostri viaggi già dall'inizio di questa esperienza didattica nel 1984, perché uno degli avvenimenti editoriali dei primi anni 80 in Italia è stata la traduzione, la pubblicazione delle opere di questo scrittore. E quindi più di 30 anni fa abbiamo citato per la prima volta Adalbert Stifter, che è considerato uno degli scrittori europei più importanti dell'Ottocento. Cioè, le opere di Stifter sono nella biblioteca di Impruneta, e ci tengo molto a dirlo anche su suggerimento della Scuola degli Adulti. La Scuola degli Adulti serve a fare, e quindi mi sono permesso di dirvi: siete accorti che è successo una cosa, quindi fornite la biblioteca delle opere di questo scrittore, perché recentemente la scuola verranno a chiedere, perché la scuola le utilizza. Recentemente, nel febbraio del 2014, nel corso del viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica alto-medievale, mentre studiavamo la letteratura del Corano, se ricordate, abbiamo incontrato Stifter a proposito della cosiddetta poetica delle pietre, perché su questo tema, forse qualcuno e qualcuno di voi si ricorda, no? Perché, vedete, una testa ben fatta, quindi non ricordate le cose, però quando vengono citate sapete in quale cassetto le avete messe, no? E in quale cassetto andare a ritrovare, no? E esiste un significativo filone letterario che unisce mondi apparentemente diversi, dalla penisola araba alla Mitteleuropa. Stifter ha scritto un libro intitolato Pietre colorate, pubblicato nel 1853, che contiene 6 racconti, ciascuno dei quali ha per titolo il nome di una pietra: granito, pietra calcarea, tormalina, mica, argilla lattea, cristallo di rocca, che è il racconto che noi abbiamo letto nel febbraio del 2014, e forse ricordate, lo avrete tra i vostri materiali. E chi è Adalbert Stifter? Guardate, credo sia necessario rinfrescarci la memoria, anche se lo abbiamo citato altre volte, perché chi non ha mai sentito questi dati li può sistemare quindi nella propria mente per rendere ben fatta la propria testa, e chi li ha già sentiti si renderà conto di averli già sistemati nella mente, e quindi di avere una testa ben fatta. Chi è Adalbert Stifter? Guardate sul punto 3 del repertorio. Stifter, 1805-1868, molto piuttosto giovane, è un pittore e uno scrittore che decanta la vita appartata dell'ambiente montano e dell'habitat naturale della provincia austriaca e boema, dove è nato e dove per certi periodi della sua vita è vissuto. In certi suoi racconti ci viene in mente quel personaggio che si chiama Heidi, a cui le caprette fanno ciao, ma non è attenzione, perché non è un è uno stereotipo da cartone animato, ma è un personaggio ben radicato in una mentalità che è quella naturalistica, romantica, cioè c'è un radicamento di questo personaggio nella letteratura. Stifter è considerato un autore significativo perché ha saputo sapientemente fondere insieme stili letterari diversi: quello del romanzo di formazione, del romanzo sentimentale, del poema fantastico, del poema idillico, e ha impreso di comporre raccontando in modo semplice e lineare, costruendo un testo di carattere nostalgico, dotato di leggerezza, nel quale introduce però riflessioni cariche di ironia che bisogna cogliere. Nella scrittura di Stifter è semplice, i suoi detrattori hanno usato il termine noiosa, ma non è né semplicistica né superficiale. Adalbert Stifter è nato il 23 ottobre del 1805, quindi compirà 210 anni la prossima settimana, e noi quindi festeggiamo con lui il suo compleanno. Ed è nato a Orniplana, Oberplan in tedesco, un paese della Boemia sud-occidentale di lingua tedesca, in una modesta famiglia di coltivatori e tessitori di lino, che quando ha 12 anni muore suo padre e, in quanto orfano e povero, viene accolto nella scuola della grande abbazia benedettina di Kleinmünster, dove lo studente Adalbert Hitler ha acquisito una buona e vasta cultura, è molto bravo in fisica e in matematica, e con la matematica si manterrà, e nasce in lui un grande amore per la natura, per gli ambienti naturali, e per l'arte e per la pittura. E poi il giovane Adalbert ha anche avuto la possibilità, utilizzando la ben fornita biblioteca dell'abbazia, di conoscere le opere di molti scrittori, tra i quali Herder, Jean Paul e soprattutto Goethe, del quale legge tutti i romanzi e gli scritti poetici. Nel 1826 Adalbert conclude il ginnasio, lascia l'abbazia, si trasferisce a Vienna, dove si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e, per mantenersi, da lezioni di matematica. Nel 1827, durante le vacanze estive a Freiburg, nella selva boema, Adalbert incontra Fanny Greipel, e tra questi due giovani ha inizio una relazione amorosa. Adalbert dedica a Fanny una lunga serie di dipinti e di poesie, ma la famiglia di lei è ostile. Il padre di Fanny, che è un ricco commerciante, non approva che la figlia frequenti un morto di fame come Adalbert, cioè un individuo dalle umili origini come Stifter, e quindi i due non c'è una sorta di segregazione, oggi sarebbe da denuncia. I due non potranno più incontrarsi, vivranno con grande sofferenza questo forzato distacco. Ora, con la guida della Repubblica Ceca che trovate in biblioteca e collegandovi alla rete, fate un'escursione nel Parco Nazionale della Selva Boema, cioè visitate Horniplana, che è il paese natale di Adalbert Hitler. Trovate, guardate, un sito con delle belle immagini di questa località, compreso uno dei dipinti in cui Hitler la raffigura, questa località. E poi visitate Freiburg, dove Adalbert ha conosciuto Fanny, buon viaggio, sono il Parco Nazionale della Selva Boema è un luogo in cui si può fare trekking, si può andare in bicicletta, quindi orientatevi in questo modo, arricchite la vostra mente con immagini e con il desiderio di viaggiare, di vedere il mondo dell'Europa. Qualche anno dopo Adalbert conosce una modista, Amalie, Amalla Maut, e i due diventano amici molto affiatati e quindi nel 1837 decidono di sposarsi. Tra il 39 e il 54 Stifter produce le sue opere pittoriche più importanti, riesce anche a vendere qualche quadro, e poi dà alle stampe una raccolta di romanzi brevi intitolata appunto Brunstein, Pietre colorate, che abbiamo citato prima, e anche la raccolta di tutte le sue novelle viene pubblicata sotto il nome di Studi. Nel 1845 fa pubblicare anche il racconto Il sentiero nel bosco, che abbiamo visto. Dal marzo all'ottobre del 1848, sapete che nel 48 è successo il 48, per cui è diventato proverbiale, Adalbert Hitler partecipa a Vienna ai moti popolari e rivoluzionari che investono tutte le più importanti città europee. E subisce un trauma, perché rimane sconvolto dal manifestarsi della violenza, dalla violenza dell'esercito che spara sulle folle inermi, ma è anche colpito dalla violenza esercitata dalle masse in rivolta, che si ritorce su loro stesse, perché crea il pretesto per alzare il livello della repressione. E difatti il movimento del 1848 viene ovunque represso nel sangue dai regimi politici. Anche Hitler, come molti altri intellettuali, si deve defilare, e sulle prime cade in un profondo stato di prostrazione e di malinconia, dal quale si risolleva dipingendo e iniziando a scrivere un grande romanzo, che è considerato uno dei capolavori della letteratura ottocentesca, intitolato Der Nachtsommer, in italiano tarda e tarde. Testo che viene composto contemporaneamente ai Promessi Sposi ed è un testo che ha la stessa valenza, ecco, no? Diciamo. Del quale però ora noi non diciamo nulla, ne parleremo a suo tempo, perché dobbiamo dare il dovuto spazio, la giusta collocazione a quest'opera, tarda estate, quando sarà il momento. Ma Stifner non si laurea in giurisprudenza e la sua attività di pittore e di scrittore non gli dà da mangiare, quindi essendo una persona di vasta cultura e con delle spiccate qualità da educatore, comincia a svolgere il lavoro del precettore e per le sue buone referenze viene assunto da tutte le più nobili famiglie di Vienna, tra cui quella addirittura del principe di Metternich, dove insegna matematica e fisica al figlio Richard. E nel 1853, per le sue competenze, viene nominato sovrintendente per i beni culturali ed artistici dell'Alta Austria. Nel 1854 Adalbert, che intanto si è trasferito a Linz, si ammala di una grave malattia epatica, per cui è costretto, amorosamente assistito da Amalie, a ripetuti soggiorni terapeutici nelle località termali della foresta bavarese. Forse lì che gli viene in mente di scrivere un racconto dove le località termali hanno un ruolo. Nel giugno del 1857 gli Stifner soggiornano a Trieste e per la prima volta vedono il mare. È un'esperienza, per chi non ha mai visto il mare. E Adalbert descrive con emozione appunto questa esperienza. La malattia di Stifner diventa gradualmente incurabile, allora decide di mettere fine alla sua vita. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio del 1868 si taglia le vene con il rasoio, morendo dopo un'agonia durata due giorni il 28 gennaio. È curioso il fatto di come questa morte violenta sia in contrasto con il suo rifiuto di tutto ciò che è aggressivo e irruente. Certo, la medicina non aveva ancora fatto i passi che ha fatto oggi, e con il suo carattere di cantore della bontà e della bellezza della natura. Su Adalbert Stifner cala per quasi mezzo secolo l'oblio, finché non comincia ad avere degli illustri estimatori. Il primo è Friedrich Nietzsche, che dopo aver letto con grande interesse le sue opere dichiara che Stifner è l'interprete più autentico dell'età post-romantica, colui che interpreta meglio la fine del tonante carattere faustiano per descrivere gli umori intimi dell'anima che cerca la pace e la tranquillità nel mistero sublime della natura. Guardate, anche Nietzsche ne avrebbe avuto bisogno di questa tranquillità, pur non ammettendolo, non lo mai ammetto, ma qui si tradisce. Nel 1914 il più internazionale degli scrittori e critici letterari e teatrali austriaci, Hermann Bahr, definisce Stifner uno dei più importanti scrittori realisti europei, che narra come se dipingesse un acquarello e che comincia col definire gli oggetti per poi, con le successive pennellate, farli sfumare nel mistero con la consapevolezza che la sola intelligenza non può rispondere a tutto e che spesso la ragione umana non può capire il modo in cui si comporta la natura. Poi Thomas Mann, che conoscete, l'abbiamo incontrato, letto molte volte in questi anni, ad elogiare, e lo rincontreremo questi personaggi, ad elogiare Stifner come uno dei narratori più strani, profondi, celatamente audaci e travolgenti della letteratura universale, dice addirittura Thomas Mann. Ora, le protagoniste e i protagonisti dei racconti di Stifner vivono in un mondo che è quanto di più lontano vi possa essere dalla modernità e dalle sue angosce, e di riflesso si avvicinano alla città con curiosità ma con paura, sempre desiderosi di ritornare alla campagna, alla natura e ai suoi ritmi. Beh, Stifner è stato riscoperto in un momento in cui tutti abbiamo cominciato a sentire questa necessità, no? I personaggi di Stifner provocano una particolare tensione emotiva a contatto con le piccole cose, che sembrano erroneamente di poco conto, lo scrittore riesce a dare un profondo significato a cose molto semplici che dobbiamo cogliere: alla polvere sulle suttellettili, al cadere delle foglie nel bosco, al tambureggiare della pioggia, all'alito di vento, alla silenziosa sinfonia di una fitta nevicata. Queste sono le sue espressioni, e l'elenco da fare sarebbe lungo di queste cose apparentemente insignificanti ma ricche di suggestioni. Beh, c'è una cosa apparentemente insignificante che in una particolare situazione ha suscitato in voi una speciale tensione emotiva. Beh, scrivete quattro righe in proposito: una speciale tensione emotiva la possiamo provare di fronte, no, tanti oggetti, tante persone, tante situazioni. E scrivete quattro righe in proposito. Nel romanzo intitolato Il sentiero nel bosco emergono tutti gli elementi che caratterizzano la scrittura di Spitzer, dove il dato reale e quello mitico si intersecano, e dove, scrive Thomas Mann, la consistenza della materia riesce ad assottigliarsi acquistando una speciale leggerezza e una particolare tensione erotica, tanto sensuale quanto cognitiva in senso platonico. L'eros è prima di tutto la volontà di conoscere, la spinta verso la conoscenza, ci spiega Platone nei suoi dialoghi. Il romanzo Il sentiero del bosco racconta la storia d'amore tra... Non ci saremo ancora questa sera, dobbiamo aspettare un po' prima, bisogna conoscere il personaggio, bisogna entrare in questo gioco, no? Poco per volta, tra un ipocondriaco, cioè un malato immaginario, uno che a un certo punto ha talmente tante cose a disposizione che finisce per credersi ammalato, no? Attenzione alle metafore di Spitzer, perché sono molto acute e riguardano il nostro oggi. E questo personaggio è il signor Theodor, detto Tiburius, raffigurato con grande ironia, il quale si innamora, corrisposto, di una fanciulla del bosco che si chiama evangelicamente Maria, ma che è un personaggio orfico di Odisia, attenzione alle metafore, perché sono, e che gli appare offrendo fragole, e qui bisognerebbe sentire il dottor Freud, e che potrebbe essere una figura mitologica, è una triade, la parola triade deriva dal greco drus, che vuol dire quercia, cioè le driadi sono le ninfe degli alberi che rappresentano un rigoglio vegetativo. E ora cominciamo a leggere questo racconto prendendo atto della leggerezza che lo pervade, ma soprattutto consapevoli del fatto, e Tommaso d'Aquino è perfettamente d'accordo, che la sola intelligenza non può rispondere a tutto. È da intelligenti saper valutare i limiti che ha la ragione, i limiti della ragione, e questa è una prova di intelligenza. Perché spesso la ragione umana non può capire il modo in cui si comporta la natura, e noi in proposito ci muoviamo, mentre stiamo ancora celebrando il rituale della partenza, verso un paesaggio intellettuale dove emerge un termine, la prima parola chiave che incontreremo nel nostro viaggio la prossima settimana, che è la parola sperimentalismo. Ma non anticipiamo i tempi, procediamo con ordine, andando intanto a conoscere il signor Tiburius. Dobbiamo leggere 10 minuti al giorno? Bene, allora leggiamo. Il termine sperimentalismo vale anche per lo stile metaforico di Spitzer. Il sentiero nel bosco è una metafora della vita, intanto. Ho un amico che, sebbene ancora in vita, e da noi non sia costume raccontare a cuor leggero storie di gente ancora in vita, mi ha permesso di narrare un caso a lui occorso a beneficio e a edificazione di tutti coloro che hanno perso il senno, forse come lui ne trarranno giovamento. Il mio amico, che un tempo chiamavamo Tiburius, ha ora la più graziosa casa di campagna che si possa figurare nel nostro continente, e tutto intorno a questa casa i fiori e gli alberi da frutto più squisiti, ha la moglie più bella mai vista in terra, e con lui vive estate e inverno nella sua dimora di campagna. È allegro in viso, ben voluto da tutti, ed è tornato ad essere un 26enne, benché ancora poco tempo addietro fosse sopra la quarantina. Tutto ciò il mio amico lo deve né più né meno a un semplice sentiero nel bosco. Il signor Tiburius, infatti, aveva un tempo perso completamente il senno, e nessuno fra quanti l'hanno conosciuto allora avrebbe potuto credere che sarebbe andata a finire in questo modo. La storia in realtà non è affatto complicata, io la racconto soltanto per essere di utilità a chi è confuso, così che ne possa ricavare un concreto insegnamento. Alcuni di coloro che hanno pratica del nostro paese e delle sue montagne riconosceranno subito, se mai leggeranno queste righe, il sentiero nel bosco, e ricorderanno in parte le emozioni che nel percorrerlo ispirava loro, sebbene nessuno possa esserne stato trasformato così a fondo come il signor Tiburius. Ho già detto che il mio amico era davvero fuori di senno, la qualcosa era conseguenza di cause diverse. Innanzitutto, già suo padre era alquanto fuori di senno. La gente ne diceva parecchie sul conto di questo padre, ma io voglio riferire soltanto ciò di cui posso farmi garante, avendolo visto con i miei occhi. In principio costui possedeva numerosi cavalli e voleva accudirli, domarli, addestrarli tutti da solo. L'insuccesso fu completo. Allora cacciò lo staviere e dal momento che i cavalli non volevano proprio saperne gli esercizi e della disciplina da lui imposti, li vendette per un decimo del loro valore. Poi voglio solo aggiungere che dopo essersi dedicato per diversi anni con particolare zelo e successo al commercio della lana, all'improvviso abbandonò anche quell'occupazione. Ebbe poi gran coppia di colombi, incrociando i quali mirava ad ottenere particolari striature cromatiche del piumaggio, dopodiché volle principiare una collezione di ogni specie possibile di cactus. Racconto queste cose per mettere in luce da che rami scendesse il signor Tiburius. C'era poi in secondo luogo la madre. Amava il bambino oltre misura, lo teneva al calduccio perché non prendesse un'infreddatura e non le venisse ghermito da una malattia improvvisa. Il bambino possedeva corpetti, calzerotti, giubbettini lavorati ai ferri assai graziosi, che di là dall'essere utili avevano altresì bellissime righette rosse. Una magliaia era all'opera per lui tutto l'anno. Nel lettino c'erano mollettoni e imbottite di morbida pelle e un paravento schermava le correnti d'aria tra le finestre. A badare che i cibi fossero adeguati era la madre in persona, la quale non permetteva a nessuno della servitù di occuparsene. Quando il bambino crebbe e fu in grado di camminare, scelse per lui gli indumenti con grande oculatezza, per tenere in esercizio la sua immaginazione, così che non venisse turbata da brutte fantasie, gli portava a casa giocattoli di ogni tipo, adoperandosi perché l'ultimo superasse il precedente in bellezza e splendore. Ma a questo proposito ebbe modo di notare un pervertimento nel bambino che mai e poi mai avrebbe immaginato. Il bambino infatti, dopo aver osservato tutte quelle cose e averci brevemente giocato, le metteva da parte e, poiché per un capriccio che nessuno comprendeva, preferiva i giochi da bambina a quelli dei maschi. Ogni volta prendeva il cava stivali del padre, lo avvolgeva in candidi panni, lo portava in giro e lo vezzeggiava. In terzo luogo vi era il precettore, gliene toccò infatti uno. Costui era un tipo assai metodico e pretendeva che tutto si svolgesse con il dovuto ordine, a prescindere dal fatto che il disordine arrecasse danno o meno. L'ordine in quanto tale è il fine. Per quanto non tollerava che il ragazzo desse verbose spiegazioni e si esprimesse con digressioni immaginifiche, per lui il precettore era dell'opinione che ogni cosa andasse enunciata con quelle parole soltanto di cui necessitava, non una di più, non una di meno, guai poi a voler addurre circostanze marginali o ad ammantare di panni la nuda cosa. Dal momento che il ragazzo non poteva parlare come i bambini e i poeti, si esprimeva presso poco con una ricetta coincisa, involuta, confusa e incomprensibile a tutti. Oppure taceva e pensava in cuor suo le cose più diverse che nessuno poteva sapere, proprio perché con nessuno ne faceva parola. Quarto e ultimo veniva lo zio, il quale era un ricco scapolo negoziante in città. Il padre e la madre del ragazzo vivevano invece in una tenuta fuori porta. Sebbene i genitori del ragazzo dal canto loro fossero già ricchi a sufficienza, era prevedibile che anche l'eredità dello zio sarebbe toccata a lui, come lo scapolo impenitente aveva più e più volte ribadito a chiare lettere. Per questo motivo si sentiva autorizzato a intervenire nell'educazione del ragazzo. Quando si recava nella tenuta della sorella, gli dava a gran voce consigli pratici e delucidazioni accurate su come salire sugli alberi, cosa che il ragazzo peraltro non faceva mai, strappando il minor numero possibile di pantaloni. Prima che mi addentri nella storia, devo anche dire che il mio amico, ahimè, non si chiamava affatto Tiburius. Portava il nome di Theodor, ma per quanto una volta cresciuto scrivesse a grandi lettere sui suoi componimenti Theodor, per quanto in seguito durante i suoi viaggi firmasse nei registri d'albergo Theodor, per quanto su tutte le lettere a lui indirizzate fosse scritto all'illustrissimo signor Theodor, niente poté giovargli. Tutti gli rivolgevano la parola chiamandolo solo Tiburius, e la maggior parte dei forestieri presenti in città si convinse a poco che la bella dimora di campagna sulla strada settentrione appartenesse al padre del signor Tiburius. È un nome dal suono sconcertante e non esiste nel calendario, ma così andarono i fatti. Poiché il ragazzo spesso era assorto e meditabondo, capitava che per distrazione compisse gesti ridicoli, quando per prendere qualcosa in alto nel guardaroba usava il suo tamburo come sgabello, oppure spazzolava il berretto prima di fare una passeggiata per poi riporlo e uscire con la spazzola in mano, quando con un cielo plumbeo si puliva le scarpe sullo zerbino davanti alla porta di casa ancor prima di uscire, o sedeva in mezzo all'orto tra l'insalata a parlare a gatti e maggiolini. Allo zio piaceva allora canterellare: oh signor Theodor, signor Turbolor, signor Tiburius, Tiburius, Tiburius. E poiché quel nome venne ripetuto anche da altri, si diffuse in famiglia, prosperò inopinatamente tra il vicinato, e da lì, già che il ragazzo era un facoltoso rampollo su cui tutti puntavano gli occhi, strisciò come un rampicante nei dintorni e si abbarbicò infine con i suoi cirri anche alla più remota casupola nel bosco. Così ebbe origine l'appellativo Tiburius, e tutti dicevano signor Tiburius, e i più erano convinti che non si chiamasse in altro modo. Tiburius crebbe sotto l'influsso dei suoi educatori, impossibile dire come diventò, non mostrava infatti niente di sé, e fattosi ormai quasi un uomo, perse in breve tempo gli educatori uno dopo l'altro. Per primo morì il padre, subito dopo la madre, il precettore si chiuse in convento e l'ultimo a lasciarlo fu lo zio. Dal padre Tiburius ereditò il patrimonio di famiglia, dalla madre la dote portata ai tempi delle nozze e dallo zio il ricavato di trentennali commerci. Lo zio si era ritirato dalla vita attiva poco prima di morire, aveva liquidato ogni impresa e contava di vivere di rendita. Non gli fu dato però di goderne. Morì e tutto passò nelle mani di Tiburius. In seguito a questi avvenimenti il signor Tiburius diventò un uomo ricchissimo, ricco in principal modo di denaro liquido, i cui frutti si raccolgono con sforzo minimo, basta aspettare tranquillamente la debita scadenza, incassare e spendere. Una parte dell'eredità paterna consisteva naturalmente nella tenuta in cui egli abitava. Lì viveva pure da tempi memorabili un vecchio servitore che l'amministrava traendone per lo più rendite cospicue. Con il signor Tiburius le cose non andarono altrimenti. Quantomeno dal momento in cui era rimasto l'unico della famiglia, non ebbe altro da fare se non disporre dei propri notevolissimi introiti. abbandonato da tutti quelli che gli erano stati vicini fino allora, si sentiva alquanto derelitto. Tale stato di cose, essendo ben noto al vicinato, numerosissime erano le fanciulle disposte a maritarsi con il signor Tiburius. Lui puntualmente veniva a saperlo, ma pieno di timore non si decideva a nulla. Cominciò invece a godere soltanto per sé la propria ricchezza. Acquistò dapprima innumerevoli suppellettili, curandone il bello affetto, si fece portare in casa magnifici abiti di lino e panno, tendaggi, tappeti, spuoie e molte altre cose ancora. Di tutto ciò che tra cibi e bevande godeva fama di prelibatezza, disponeva in ampie scorte. Così, assorto in simili faccende, visse il signor Tiburius per un certo tempo. Trascorso questo tempo, iniziò a studiare il violino e, visto che ormai ci si era messo, lo suonava da mane a sera, badando solo che le partiture non fossero troppo difficili, nel qual caso non avrebbe potuto dare imperterrito d'archetto. Quando abbandonò lo studio del violino, prese a dipingere a olio. Nelle stanze che si era arredato, lì nella tenuta, erano appesi i quadri dipinti da lui stesso. Erano magnifici, entro magnifiche cornici dorate fatte fare all'uopo. Alcune tele in seguito rimasero incompiute e sulle numerose tavolozze seccavano i colori. Nel frattempo, altro ancora accadde e molti oggetti vennero acquistati. Il signor Tiburius leggeva avidamente sui giornali gli elenchi dei libri pubblicati, ne ordinava pacchi e trascorreva ore e ore a tagliarne le pagine. Per leggere si era fatto fare un elegante e comodo canapè rivestito di pelle su cui allungarsi quanto non sedeva su una bergère o stava ritto davanti a un leggio concepito in modo tale da essere alzato o abbassato per mezzo di una vite, sicché quando era stanco di rimanere in piedi poteva anche mettersi seduto lì davanti. Aveva principiato una collezione di ritratti di celebrità e possedeva altresì una collezione di pipe che avrebbero dovuto in un secondo tempo venire riposte in eleganti stiti, ma che al momento rimanevano ancora sopra i tavoli. Guarniture, cannelli, acciarini, catenelle, tappatiere e portasigari erano tutti di preziosa fattura. Dall'Inghilterra aveva fatto arrivare un magnifico mattino che dormiva in camera del domestico sopra un cuscino di pelle confezionato appositamente a quello scopo. Il signor Tiburius possedeva anche 4 cavalli a suo esclusivo uso personale per eventuali sortite in carrozza. Tra questi figuravano 2 roani, animali veramente di gran pregio. Il cocchiere li amava oltremodo e li custodiva con grande cura. Le cose si moltiplicarono fino a togliere la pace. A volte, in una bella serata estiva, guardando attraverso i vetri della finestra accuratamente chiusa, l'aia, dove i braccianti rientravano con un carro di fieno o di grano, gli capitava di provare una profonda irritazione all'idea che quella gente potesse vivere così alla giornata, in allegria rustica e leggera, senza preoccuparsi di nulla, scuotendo sotto il portico il fieno dal forcone e le maniche della camicia. Infine fu costretto ad ammettere di fronte a se stesso di essere malato. Accadevano cose singolari. Anche a voler tacere il tremore delle membra, il vagolare delle pupille, la carenza di sonno, si manifestarono altri fenomeni straordinari. Quando al crepuscolo Tiburius tornava a casa da una passeggiata, ogni volta, senza eccezioni e senza dubbio alcuno, una strana ombra, una sorta di gattino, camminava al suo fianco su per le scale, sulle scale soltanto, non altrove. Ciò mise ad assai dura prova i suoi nervi. Di libri ne aveva letti a sufficienza, libri dove era riposta la saggezza di oggi e di ieri, ma quello che vedono gli occhi di un uomo in carne ed ossa deve essere necessariamente vero. E più la cosa pareva poco degna di fede alle persone che gli stavano vicino, più Tiburius, serio e calmo, riaffermava quel suo convincimento e sorrideva di loro se non capivano. Per tale motivo non rincasò più sul far della sera, ma sempre prima del vespro. Dopo un po' cessò del tutto di uscire di casa, aggirandosi per la stanza e per i corridoi in logore pantofole di pelle chiara. Di quei tempi capitò pure che nascondesse con cautela in una botola segreta sotto il letto, in modo che nessuno mi potesse mettere mano una raccolta di poesie da lui scritte, ricopiate in bella, quando ancora i genitori erano in vita. Alla fine decise di uscire non solo di casa, ma persino dallo studio, e gli fece portare una grande specchiera dove usava a contemplarsi. Quando era notte, solo allora passava nella camera attigua e si metteva a letto. Se qualcuno veniva ancora a fargli visita da fuori, dalla città, Tiburius in sua presenza si spazientiva e quasi cacciava via l'intruso, sprangandogli poi subito la porta dietro le spalle. Era di aspetto realmente malandato, fino anche le rughe gli vennero sul volto, e quando passeggiava in quel modo, avanti e indietro, aveva per lo più il mento disseminato di barba incolta, il capo irto di capelli scarmigliati e la simarra ciondoloni intorno ai fianchi, come il saio di un penitente. Povero signor Tiburio, che ha tante cose, ma tante cose a disposizione. Il signor Tiburio inizialmente utilizza la fortuna materiale di cui dispone per accumulare molte cose, troppe cose, l'accumulo dei beni, cioè il cercare di realizzare la propria felicità ammassando oggetti di pregio, sebbene in un primo tempo sia stata per lui un'esperienza gratificante, ha poi finito per togliergli la pace, scrive ad Albert Sitter, e il suo viaggio esistenziale diventa piuttosto travagliato, per cui nel suo animo si è annidiato il malumore, l'abbattimento, lo sconforto, l'avvilimento, questa è la malattia, il male, il culo. Nel corso di un viaggio, così come nel corso della vita, immancabilmente si raccolgono oggetti, e questa pratica diffusa serve in seguito per ravvivare la memoria delle esperienze fatte, no? Ebbene, che cosa portiamo con noi del viaggio di studio al quale molti di voi hanno partecipato durante lo scorso anno scolastico 2014-2015? Del percorso che abbiamo compiuto nello scorso anno scolastico rimane un segno tangibile, e noi questo segno lo dobbiamo osservare. Resta la forma, restano le icone filologiche che noi, attraverso le nostre preferenze, abbiamo dato al territorio su cui abbiamo viaggiato, scegliendo su tre cataloghi di parole contenuti nel consueto questionario di fine viaggio. Ricordate, no? E ora molte di voi lo hanno questo questionario riempito, e accendo alcune parole molto facili da utilizzare. Ora dobbiamo osservare le icone filologiche, cioè i riquadri riportati in repertorio, no? Che avete lì, perché la forma data dal loro contenuto rappresenta tanto l'immagine di un punto di arrivo quanto quella del nostro punto di partenza. E questo atto fa ancora parte della presentazione del tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2014-2015 ci ha presentato tre cataloghi di parole chiave nelle quali sono incardinate delle idee, le idee che abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, e sono idee di un'attualità sorprendente. Pare di essere ancora nella primavera e nell'estate del Medioevo. Quest'anno viaggeremo nell'autunno del Medioevo. Nel primo catalogo del questionario c'erano 31 parole chiave che noi abbiamo incontrato e delle quali abbiamo studiato il significato nei paesaggi intellettuali contenenti i temi fondamentali elaborati da quel grande movimento che è il movimento della scolastica. Il movimento della scolastica, come sappiamo, ha favorito l'inizio, dal IX secolo l'abbiamo attraversato fino al XIII secolo, ha favorito l'inizio e lo sviluppo di una nuova epoca denominata la primavera e l'estate del Medioevo. il cui clima intellettuale ha portato alla composizione di opere fondamentali per la storia del pensiero umano, delle quali noi abbiamo studiato la struttura. Opere che continuano ancora oggi a condizionare il nostro modo di guardare la realtà. Ne citiamo alcune che abbiamo incontrato. Citiamo il Monologium e il Proslogium di Anselmo d'Aosta, citiamo lo Scidias di Hildegarda di Bingen, ricordate Hildegarda? Dialettica di Abelardo, Itinerarium Mentis in Deum di Buonaventura da Bagnoregio, la Guida dei Perplessi di Maimonide, il Gran Commento alle opere di Aristotele, di Averroè, la Summa Teologica di Alberto Magno e poi la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino. Quindi le parole chiave, le 31 parole chiave stanno della cultura del Medioevo, stanno dentro, caratterizzano queste opere, ma molte altre ne abbiamo incontrate. L'elenco sarebbe lungo da fare. Il secondo catalogo del questionario era formato da 5 affermazioni contenenti i principali temi che sono stati affrontati dalle intellettuali e dalle intellettuali della scolastica e che sono diventati delle motivazioni per dare un senso all'esistenza umana, motivi di riflessione validi a tutt'oggi, quindi, che sono i temi fondamentali della cosiddetta scolastica tradizionale. Nel terzo catalogo c'erano 16 termini che formavano 8 coppie di parole in contraddizione tra loro, ma voi non lo dovevate sapere per la buona riuscita dell'esercizio. E con questi termini le intellettuali e gli intellettuali della scolastica hanno provato a definire il concetto dell'essere, ma noi sappiamo che facendo questa operazione hanno soprattutto definito la qualità, l'essenza dell'essere umano, più che dell'essere con la E maiuscola. E alla lettura di questo catalogo ci dedicheremo la prossima settimana, perché appunto dentro c'era una sorta di aporia che dobbiamo vedere come ha funzionato, e ha funzionato in un modo molto significativo. Adesso sulle tabelle dei primi 2 cataloghi del questionario, al quale hanno risposto appena 149 persone, appena si fa per dire, perché un campione di 149 persone, però io l'ho contati, sono stati distribuiti 203 questionari, un certo numero di persone il questionario non l'ha consegnato. Osserviamo il risultato delle nostre scelte. Ora, il primo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le 31 parole che abbiamo incontrato sul territorio della sapienza politica e filosofica dell'età medievale, cioè l'albero genealogico lessicale della cultura del Medioevo. Guardate, la parola ragione è quella che ha ricevuto più consensi, era prevedibile, no? Un alto gradimento di questo termine, e questa scelta, guardate, soddisfa certamente Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, ha detto che si iscrive anche lui a questo percorso, avete scelto soprattutto la parola ragione, e vedete, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino hanno esaltato l'autonomia della ragione, e poi segue con un buon numero di consensi la parola fede, anche in questo caso cioè, il tema del rapporto fede e ragione è chiaro, ha caratterizzato tutta la stagione della scolastica, quindi noi lo abbiamo praticamente studiato per tutto il viaggio questo tema, perché in tutte le scuole della scolastica è stato affrontato. E quindi è chiaro che ragione e fede sono le parole che ci hanno influenzato maggiormente, e di seguito viene la parola intelletto, e quindi guardate, al vertice c'è un'interessante triade di parole: ragione, fede e intelletto. Quindi abbiamo fatto una scelta. Segue un'altra bella coppia di parole: la luce e la spiritualità. E poi altre 3 parole hanno avuto un buon numero di consensi: il pane, la comprensione e l'anima. Quindi le prime 8 parole di stampo scolastico che sono state scelte, ragione, fede, intelletto, luce, spiritualità, pane, comprensione e anima, danno forma ad un quadro che potrebbe illustrare non solo il punto di ingresso nel territorio dell'umanesimo dove ci troviamo ora, ma potrebbe anche costituire un ideale programma esistenziale o un programma politico con la P maiuscola, no? Per il governo della polis, direbbe Platone, che prevede un equilibrato rapporto tra mondo interiore, fede, intelletto, spiritualità e anima, e esteriore, il pane, la comprensione, la luce. Beh, abbiamo fatto una scelta molto saggia in questo nostro questionario. Abbiamo costruito un quadro di grande saggezza. Poi le scelte hanno cominciato a diluirsi con parole interessanti in ordine decrescente: l'universale, la dialettica, la semplicità, la povertà, la medicina, l'adattamento, la teologia, mentre le parole visione, labirinto, ontologia, disputa, intenzione, farmacia, categoria e cosmologia sono state scelte poco, e le parole plausibilità, trattazione, glossa, mago, investitura e umiliazione sono state scelte molto poco. E le due parole messe tra parentesi, analogia e super, non hanno ricevuto alcun consenso. C'è una super analogia, ripeto, la di non scelte, no? Il super non è piaciuto a nessuno, vogliamo tutti essere normali, la normale, certo che la super. Quindi, fate le vostre riflessioni su questo catalogo, perché è molto interessante, tra l'altro questo è una grande attualità, no? Eravamo già adulti quando abbiamo discusso, siamo nati 2500 anni fa durante l'età anziana della storia, e quindi cosa volete, nel XII secolo eravamo già grandi, la nostra età mentale, questa è la nostra età mentale, tutti abbiamo questa età mentale e dovremmo saperlo e dovremmo coltivarla con lo studio, perché vedete, studiare significa allargarsi la vita, ma tanto. Diceva la sempre Rita del Montalcino. Il secondo riquadro riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto 5 affermazioni derivate dalla filosofia scolastica, che rappresentano altrettante motivazioni per dare un senso all'esistenza umana, alla nostra vita. Guardate, ha prevalso nettamente l'idea che per dare un senso all'esistenza umana sia importante mettersi in armonia con l'universo o la natura. La parola armonia ci ha sedotte e sedotti ancora una volta. E poi ha ricevuto molti consensi l'affermazione che bisogna essere coerenti con i propri ideali. E beh, qui abbiamo delle prove di incoerenza tale per cui è chiaro che saggiamente noi abbiamo detto un po' di coerenza, no? È chiaro che cioè, mentre l'affermazione che è necessario essere consapevoli del divenire delle cose, cioè la trasformazione, è stata scelta meno, prendiamo atto che c'è la trasformazione, no? E poco è stata scelta l'espressione maturare la consapevolezza che tutto è contingente, cioè che tutto ha una fine, e beh, prendiamo atto che tutto ha una fine, e quindi. E infine, molto poco è stata scelta l'affermazione ricercare le cause dei fenomeni, forse perché oggi, rispetto all'età medievale, molti fenomeni sono tenuti da noi sotto controllo. No, molti fenomeni della nostra vita noi riusciamo a tenere sotto controllo e ne conosciamo le cause, quindi è chiaro che rispetto all'età medievale qui delle differenze ci sono. Ecco, ora, ma c'è da dire che il tema del mettersi in armonia con l'universo e con la natura è stato molto trattato nel corso del Medioevo. e soprattutto nella stagione dell'umanesimo verrà trattato, ma noi prima di entrare nel territorio dell'umanesimo propriamente detto dovremo fare una certa strada, perché dobbiamo studiare come è cambiata la mentalità durante l'autunno del Medioevo per arrivare ad una nuova epoca che è quella che poi è stata chiamata dell'umanesimo dai romantici nell'Ottocento. Questa scelta quindi indica la direzione che il nostro percorso deve prendere, no? Mettersi in armonia con l'universo e con la natura. Questi due quadri, queste due icone filologiche raffigurano la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Quindi indicano un punto di arrivo su cui dobbiamo riflettere, ma soprattutto le parole ragione, fede, intelletto, luce, spiritualità, pane, comprensione e anima, che nel primo catalogo sono state scelte di più, fanno anche da battistrada per il nostro viaggio che sta per avere inizio nel territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Oggi di queste parole, ragione, fede, intelletto, luce, spiritualità, pane, comprensione, anima, quale scegliereste per prima? Scrivetela. Vi ricordo che fare una scelta su un catalogo di parole vuol dire mettere in funzione le azioni dell'apprendimento, perché per fare una scelta non è facile scegliere, perché sono tutte interessanti le parole. Però dobbiamo fare una scelta dopo aver messo in azione le azioni dell'apprendimento, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Poi quando si sceglie si fa sempre un salto nel vuoto, no? Perché evidentemente sono... Ma fate questo esercizio perché è utile per mantenere i neuroni in attività, quindi per allargarsi e allungarsi la vita. Ora, l'espressione mettersi in armonia con l'universo e con la natura, che ha avuto il maggior consenso nel secondo riquadro filologico, si addice con il racconto che stiamo leggendo, perché anche se il signor Tiburius non lo sa ancora, e il testo di questo racconto assume la funzione del veicolo che ci sta facendo entrare nel territorio dell'epoca umanistica. E allora terminiamo questo secondo itinerario dedicato ancora al tradizionale ripetitivo rituale della partenza, proseguendo nella lettura del sentiero del bosco. Altri 10 minuti di scrittura. E alla fine avvenne che al signor Tiburius nessuno più fece visita. Il nostro era ormai simile a una torre, così ben imbiancata e intonacata che i rondoni e i picchi, usi a volarne intorno, sono costretti a dirle addio. Lo stormo è volato lontano e la torre è rimasta sola. In realtà il signor Tiburius si rallegrò di quel fatto e per la prima volta dopo molto tempo si fregò le mani. Ora infatti poteva dedicarsi senza intralci a quanto già in più occasioni aveva desiderato, non riuscendo però mai nell'intento. In realtà, benché la sua malattia fosse ormai conclamata, ancora non aveva intrapreso nulla per combatterla, non aveva mandato a chiamare un medico né fatto ricorso a qualche farmaco. Ora prese la decisione di curarsi, così come il vecchio servitore, già da tempi immemorabili, amministrava la tenuta. Al domestico toccò adesso la cura del guardaroba, al fattore furono affidati gli attrezzi, al castaldo il patrimonio e a lui, il padrone, non restò altra occupazione se non quella di curarsi. Onde perseguire al meglio lo scopo, si procurò subito tutti i libri attinenti al corpo umano, ne tagliò le pagine e li impilò nell'ordine in cui intendeva leggerli. Per primi naturalmente vennero quelli dedicati alle caratteristiche e alle funzioni dell'organismo sano. Da questi non ricavò granché, ma appena passò alle patologie gli risultò palmare che quelli ivi descritti si attagliavano perfettamente al caso suo. Anzi, se prima non aveva notato nella sua persona quei sintomi di cui leggeva nei libri, ora li riscontrava su di sé chiarissimi e palesi, e non riusciva a capire come gli fossero potuti sfuggire. Tutti gli autori che leggeva descrivevano il suo male, anche se non lo definivano sempre con lo stesso nome, si differenziavano tra loro solo in quanto l'autore, letto per ultimo rispetto al precedente, centrava l'argomento con rigore e precisione sempre maggiori. Poiché il lavoro che si era prefisso era imponente, Tiburio restò a lungo invischiato nell'impresa, senza altra gioia se non quella, ammesso che sia consentito definirla tale, di trovare a volte la sua condizione descritta con una fedeltà così straordinaria e incredibile da parer quasi fosse stato lui in persona a insufflare ogni parola allo scrivente. Per 3 anni si curò, costretto di quando in quando a cambiare terapia, poiché andava progressivamente affinando le sue condizioni. Da ultimo era così male in arnese che riscontrò su di sé a un tempo tutti i sintomi delle universe malattie. Non avvertiva nemmeno più quel genuino appetito che era stato la delizia della sua infanzia, sebbene fosse pungolato da una voracità fasulla che ogni minuto lo induceva a mangiare qualcosa. A tanto era ridotto il signor Tiburio, su alcuni lo compativano e qualche pia donna prevedeva addirittura che a lungo non sarebbe campato. Campò invece. Alla fine nessuno si interessò più a lui, visto che non gli riusciva neanche di morire. Lo si prendeva per quello che era, oppure si chiacchierava di lui soltanto nel modo in cui si parla di uno che abbia qualcosa di abnorme. Qualcuno, passando accanto a quella bella villa dalle finestre sbarrate, alzava gli occhi e pensava che se avesse potuto disporre di un tal patrimonio ne avrebbe goduto in maniera ben diversa da quell'ambiccato signore. Noia e solitudine avevano dispiegato i loro ampi vestilli sopra la dimora del signor Tiburius. In giardino crescevano soltanto erbe officinali, tediose all'aspetto, emesse a cultura solo negli ultimi tempi. Qualche burlone sosteneva poi che entro il perimetro di quelle mura persino i galli cantassero con molta più mestizia. Preso così atto dello stato miserando in cui versava il signor Tiburius, passiamo ora al caso felice che lo trasse dalla voragine, mutandolo in quell'individuo di cui abbiamo tessuto le lodi al principio di questa storia. V'era un tale nella zona che godeva fama di essere anche lui un gran matto. Di improvviso corse voce che quest'uomo avesse in cura il signor Tiburius. Costui era sì dottore in medicina, ma non medicava proprio nessuno, sebbene molti ne avessero vista nera su bianco la patente. Un giorno era arrivato da quelle parti, aveva acquistato da un contadino pressoché sull'astrico una cascina malandata, con tanto di giardino, campi e prati, e dopo averla riattata si dedicava ora a coltivare la terra e il frutteto. Se qualcuno però veniva da lui lamentando una malattia, non gli prescriveva nessun farmaco, ma lo congedava ordinandogli di lavorare sodo, mangiare più sano del consueto e di tenere spalancate tutte le finestre di casa. Vedendo ormai la gente che, tal quale, quel tale, si faceva beffe dell'arte medica e che in luogo dei farmaci prescriveva soltanto rimedi naturali, nessuno più lo consultò e tutti presero a ignorarlo. Dietro la casa il dottore aveva un campo fitto di arboscelli, esili come vermene, e da lui tenuti in gran conto. E in una serra crescevano altresì vergelle che nessuno conosceva, dalle verdi foglie lucenti come l'olio. Siccome un matto tira l'altro, diceva la gente, uno come il signor Tiburius poteva fidarsi solo di un tipo simile e lasciarsi curare da lui, il che in effetti non rispondeva al vero. Ecco come andarono piuttosto le cose. Visto che il signor Tiburius si prendeva così a cuore quanto concerne l'arte medica, i suoi domestici pensarono di fargli cosa gradita raccontandogli del nuovo dottore che aveva acquistato il podere di ripaschisa, occupandosi ora dei lavori campestri. Il cameriere personale del signor Tiburius lo nominò un paio di volte senza che il signor Tiburius vi prestasse attenzione, ma come talvolta il cielo sceglie vie assolutamente bizzarre affinché si compia il destino di un uomo, accadde in questo caso che il signor Tiburius si imbattesse in un passaggio di uno scritto del vecchio Haller, un famoso fisiologo svizzero, scrittore in lingua tedesca, autore di 200 opere, Albrecht Haller, 1708-1777. Haller, già da nel novero dei beati, il quale passaggio racchiudeva una contraddizione palese, ben inteso, agli occhi di un luminare della medicina. Ad altri l'argomento sarebbe comunque risultato incomprensibile, eppure non proprio del tutto palese per chi invece fosse nel dubbio di essere davvero un luminare della medicina. Preda di tali tormentosi dubbi, il signor Tiburius si sovvenne miracolosamente del nuovo dottore, benché il domestico da tempo non ne facesse più parola. A questo punto però dobbiamo rendere onore alla verità storica e confessare che il signor Tiburius si era ricordato di lui proprio perché la gente lo riteneva un matto. Il signor Tiburius infatti aveva una visione assai personale della dissennatezza, perciò quel tale gli era parso degno di considerazione. Solo che quando soggetti della specie del signor Tiburius hanno un'idea, tale idea resta normalmente allo stato germinale. E questo, per un certo tempo, fu il caso del signor Tiburius, finché un giorno, all'improvviso, diede ordine di attaccare la carrozza coperta, intendendo recarsi dal dottore a ripartita. I suoi domestici rimasero di sale per il fatto che osasse esporsi, malato grave com'era, all'aria aperta agli scossoni della carrozza, pur essendo ricco abbastanza da far venire in casa sua non solo quel medico, ma 10 altri ancora. Il signor Tiburius però salì in carrozza e si fece condurre a ripartita. Trovò il dottore in maniche di camicia, un largo cappello di paglia giallo sul capo, intento a lavorare alla cremente in giardino. Il dottore era un uomo non troppo alto, indossava vesti di tela grezza, dalle trame ariose. Quando vide la carrozza avvicinarsi al suo giardino, interruppe un attimo il lavoro per seguirla con occhi scuri e ardenti. Il signor Tiburius, con una veste pesantissima a proteggerlo dall'aria, scese dalla carrozza e si diresse verso l'uomo in attesa. Una volta al suo cospetto, sul viottolo del giardino, esordì dicendo di essere il suo vicino, appassionato delle scienze e in particolare di quelle mediche. Essendosi imbattuto parecchie settimane prima in un passo di Haller in cui con le sole sue forze non si raccapezzava, era venuto da lui, che aveva fama di erudito in materia, per pregarlo, pena il sacrificio di qualche minuto del suo tempo, di soccorrerlo con un parere al riguardo. A tal prologo il piccolo dottore ribatté che testi antiquati come quelli di Haller lui non li leggeva proprio, né esercitava più in alcun modo la professione medica. Solo in rarissimi casi era in grado di indicare rimedi fidati e la sua conoscenza del corpo umano l'applicava all'unico scopo di darsi un regime di vita quanto più confacente e giovevole al proprio organismo. Aveva abbandonato la capitale e si era spinto in quella remota campagna proprio al fine di condurvi l'esistenza più sana e armonica. Ad ogni buon conto, se il signor vicino aveva con sé lo scritto di Haller, avrebbe volentieri dato un'occhiata a quel passo e azzardato il tentativo di cavarne un senso. A queste parole il signor Tiburius andò a prendere dalla borsa della carrozza il testo di Haller e con quello tornò dal piccolo dottore. Costui lo condusse in un padiglione del giardino, dove i due uomini restarono per qualche tempo. E quando ne uscirono, il signor Tiburius aveva avuto soddisfazione. Quel dottore sconosciuto interpretava e commentava al passo di Haller nell'identico suo modo. Tolta di torno la questione, il dottore volle ancora mostrargli brevemente le sue culture, le serre con le camelie, i rododendri, le azalee, la verbena, l'erica e le altre piante, oltre al luogo dove rischiava e bruciava il terriccio, quanto alla frutta e simili, non c'era ancora molto da vedere. Il dottore disse infine al signor Tiburius che aveva una moglie giovane e particolarmente bella, ma che si era fatto tardi per presentargliela, al che il signor Tiburius replicò di essere venuto solo per via di Haller, e quindi salì in carrozza e partì. Da quell'uomo il signor Tiburius tornò dopo qualche tempo ancora una volta e poi due volte e quindi sempre più spesso, forse perché, come capita a persone di tal fama, uomini chiamati pazzi dalla gente, ritrovarsi ogni tanto nel giardino, l'uno con un cappello di paglia e una veste di lino grezzo, attraverso i cui pertuti si infilava l'aria lambendogli le membra, l'altro con un berrettino di feltro in testa calato fin sopra le orecchie, una palandrana così lunga da passare quasi per terra, tutta abbottonata sopra gli altri vestiti e che lasciava intravedere da sotto il bavero una lunga sciarpa ammassata per tener calda la gola, e ai piedi stivaloni e calze doppie per proteggervi dal freddo. Durante tali visite il dottore non accennò mai all'eventualità di presentare il signor Tiburius alla moglie, e questi non ne fece mai richiesta. Orbene, giacché il signor Tiburius non frequentava nessuno, esclusione del dottore, ne usciva dalla sua camera se non per recarsi in visita da lui, la gente credeva naturalmente che fosse in cura da quel passo di un dottore, e che insieme scogitassero rimedi singolari al punto da dover restare segreti, ragion per cui i due venivano tanto spesso a convegno e se tenevano le teste vicine vicine. Le cose, e noi lo sappiamo, non stavano affatto così. Eppure, come sempre accade, che la perspicacia del popolo mostri un granello di verità e di fondatezza persino nelle voci più fantasiose che si generano nel suo seno, altrettanto accade anche in questo caso. Infatti, proprio da quel dottore partì almeno il primo impulso che poi continuò da sé a operare ed ebbe per conseguenza la radicale trasformazione del signor Tiburius, al modo del bruco della Vanessa che, dopo aver vegetato tediosamente sulle foglie di ortica ed esservisi abbarbicato tutto raggrinzito, un giorno all'improvviso si schiude, si spoglia del bozzolo nero ripugnante coperto di aculei, mostrando i cornetti e le protuberanze della graziosa crisalide, dentro cui già riposano avvolte su se stesso le future ali variopinte dalle sgarganti iridiscenze. Gli acquarelli di Stifler. Un giorno, infatti, inaspettatamente, il signor Tiburius sottopose al dottore una questione che già da tempo doveva opprimergli il cuore. Disse: se voi, eminentissimo dottore, come mi diceste giusto 5 settimane or sono, prescrivete rimedi fidati solo nelle più rare circostanze, ne avreste forse in mente uno che possa fare al caso mio? Senza dubbio, stimato signor Tiburius, rispose il dottore. Allora, per amor di Dio, parlate. Dovete sposarvi. Qui non si sa che è un'ironia o meno. Non prima, però, di esservi recato alle terme, dove troverete finanche moglie. Questo era troppo per il signor Tiburius. Strinse le labbra e domandò con un sorriso incredulo di schermo, e a quali terme dovrei mai recarmi? Nel vostro caso vanno bene tutte, rispose il dottore. Preferibile sarebbe però una stazione termale di montagna, ad esempio quella che nelle nostre Alpi è oggigiorno meta di così tanta gente. Zie, padri, madri, nonne, nonni vi soggiornano insieme a graziosissime figliole, tra cui si troverà anche colei che vi è destinata. E allora, finalmente, visto che indicate così bene la cura, qual è il mio male? Questo non ve lo dico, replicò il dottore. Una volta che voi lo sapeste, infatti, non esisterebbe più medicina efficace, o perché non ne prendereste alcuna, o perché non ne avreste più alcun bisogno, in quanto sareste già guarito. Il signor Tiburius non indagò oltre, non ribatté nulla a quel ragionamento, ma raggiunse passo passo la carrozza e partì. Tiburius lascia la casa del dottore e comincia a riflettere, ma mentre per quanto riguarda il matrimonio è piuttosto dubbioso che possa essere una cura, invece l'idea di andare alle terme lo sollecita, e noi lo seguiremo in questa avventura. La prossima settimana poi dovremo anche analizzare i risultati del terzo catalogo del questionario, dove c'è una domanda formulata in modo ambiguo, così era stata formulata, ma per ragioni didattiche era stata formulata in modo ambiguo e aporetico, no, dovremmo dire, e una aporia, sapete che è una contraddizione di natura intellettuale in greco, quindi questa domanda era formulata secondo il carattere della dialettica scolastica. Che cosa significa? Significa che non c'è dialettica se ad una tesi non si contrappone un'antitesi, in modo da creare una sintesi che a sua volta è una nuova tesi alla quale si oppone una nuova antitesi e così via. Ma non si può rispondere con una battuta a questa domanda, bisogna avere di fronte un catalogo come avremo. E poi, mentre Tiburius, il signor Tiburius, va alle terme in carrozza, noi sulle ali della dialettica scolastica ci muoveremo, già ci stiamo muovendo in direzione di Oxford, dove prende campo il termine sperimentalismo. Chi c'è ad Oxford? Beh, intanto c'è una scuola, che cosa c'è? C'è la famosa scuola di Oxford, che non abbiamo ancora visitato, ma che lo scorso anno, ma perché naturalmente sta prendendo campo in questo momento. Ci sono i francescani che la gestiscono, gli spirituali francescani, li abbiamo già incontrato. E che cos'è lo sperimentalismo? Lo sperimentalismo è la prima importante corrente della stagione attuale, autunnale del Medioevo, e siamo in autunno. E perché sono proprio i francescani, sempre tallonati dai domenicani predicatori, a giocare un ruolo importante nella fondazione di questa corrente di pensiero? Ebbene, questi interrogativi ci invitano a coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, camminando sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, consapevoli del fatto che, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, non si deve mai perdere la volontà di imparare e di sperimentare, perché, come dice Socrate, prima di Platone e di Aristotele, una vita senza ricerche non ha alcun senso e non vale la pena di essere vissuta. Per questo la scuola è qui e noi siamo quasi pronte e pronti per partire, muovendoci con la necessaria lentezza, perché, come abbiamo già ricordato, chi vuole andare veloce è bene che corra da solo, ma chi vuole andare lontano deve camminare insieme agli altri, e noi vorremmo andare lontano. Il viaggio è lungo e sta per iniziare, quindi accorrete numerosi.